Ovviamente, Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di questo giovedì per una nuova trasmissione, un nuovo programma insieme a Romano Scaramucci. Ebbene sì,
Paolo Merlo.
Eh sì, è tornato. Un applauso, signori.
Mi applaudo da solo.
Avrebbe detto Mike buongiorno. Un applauso, signori. Anzi, lui diceva anche...
Allegria.
Oltre allegria, che diceva, suona le trombe Turchetti. La famosa frase. Bentornato, Paolo.
Grazie, Romano. Bentornato anche a te. No, nel senso, bentornato, Andrea. Perché siamo andati a dormire ieri sera, quindi siamo tornati.
Tutti qua.
No, mi fa piacere essere qua di nuovo in compagnia di Romano, di Andrea e soprattutto degli ascoltatori, ammesso che ce ne siano, e quelli che ci sono, noi siamo veramente grati della loro fedeltà e della loro presenza continua e che ci supporta.
Grazie di esserci ai nostri ascoltatori e grazie anche a te di questo ritorno così entusiasta e così
proiettato. Mi fa sempre piacere ritornare. Adesso mi comincia a far piacere ritornare in Africa.
Vabbè, una pausa, no? Una pausa ci vuole.
La pausa la facciamo cominciando a dare i nostri recapiti. I nostri riferimenti.
Telefonate
dove dovevano telefonare, lo 075 60 48 30, oppure ascoltarci a 88.4 92.8, oppure ascoltarci in streaming su www.radioincontri.org. Se poi vogliono scriverci, radioincontri@libero.it oppure info@radioincontri.org.
Senti Paolo, tanto per chiarire con i nostri radioascoltatori, no? A me piacerà molto sentire il tuo resoconto di quello che hai fatto, anche perché ho seguito tutti i tuoi taccuini di viaggio molto interessanti, scritti molto bene e molto affascinanti. Giustifico il fatto che in questa trasmissione tu non ne parlerai troppo, perché... No, ci sono già trasmissioni
apposta, Volontariando, che va in onda il lunedì alle 10 e la domenica alle 13, se non mi ricordo male, e in cui, parlando di volontariato, chiaramente parlo anche delle mie esperienze, porto i miei incontri, le mie interviste fatte anche in Africa. Sono già andate in onda alcune trasmissioni, magari qualcuna la replicheremo anche, perché ci sono state delle interviste molto importanti, come quella a suor Rosmarini Rumbe, che è quella suora che è una suora diocesana della diocesi di Gulu, che però ha fatto e sta facendo delle cose veramente importanti, recuperando le ragazze e i ragazzi che vengono portati a fare i soldati o le prostitute da Joseph Kony, prostitute, ma non nel senso che vengono messe su una strada, vengono utilizzate da Joseph Kony e dai suoi soldati, che poi sono mercenari sostanzialmente, però vengono abituati a regimi di violenza inaudita, poi quello potremo anche parlarne qualche volta. Però ecco, questi incontri sono incontri molto importanti, che poi segnano anche la vita di chi fa questi incontri, perché io ho scritto in una nota che in un mese e mezzo ho incontrato il dottor Bartolo, medico di Lampedusa, ho incontrato qui a Cortona Shemeh Fatih, la ragazza musulmana che si è ribellata agli attentati, scrivendo mai non ci avrete mai in questo modo, quantomeno, e poi suor Rosmarini Rumbe. Ecco, sono tre incontri che a me hanno segnato profondamente dal di dentro, perché sono persone che ti lasciano un segno, che ti danno un esempio.
Grazie Paolo di queste anticipazioni che danno il senso di quello che tu hai vissuto e quindi danno il senso anche di quello che tu racconterai in questi momenti radiofonici di cui abbiamo parlato, ai quali rimandiamo naturalmente.
Certo.
Per il momento noi iniziamo in musica. La playlist di questa settimana prevede le coppie musicali. Iniziamo con una coppia straordinaria, perché sono Sonny e Cher con I Got You Baby, grande successo del 1965. Loro sono stati un duo di cantanti pop, attori, cabarettisti statunitensi, e questa coppia ha un po' di italiano, perché lui in realtà si chiama Salvatore Bono, e quindi un po' di italianità c'è. E ascoltiamo quindi questa canzone, che magari il titolo non vi dice niente, ma adesso quando la sentirete, ah, era quella là.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
È una canzone dedicata ai giovani, e passiamo a un giovane politico che ha confermato la sua leadership nottetempo in Olanda. Caro Paolo, l'Europa pare che abbia tirato un sospiro di sollievo, secondo dai vari punti di vista, perché la diga antipopulismo tiene in Olanda, così come aveva tenuto in Austria. I liberali di destra di Mark Rutte vincono largamente le elezioni, scacciando l'incubo di un'ascesa dei populisti islamofobi e anti-UE, fino a qualche settimana fa in testa ai sondaggi. Quindi ancora una volta, ancora un'elezione che smentisce i sondaggi, comincia a essere una cosa abbastanza comune, che accade spesso, questi sondaggi sballati. Comunque il fatto è che
I sondaggi sono sbagliati questa volta all'incontrario, e questa è una considerazione da fare, perché finora i sondaggi davano più o meno in tutta Europa una prevalenza dei movimenti cosiddetti populisti. Questa volta invece subito gli exit poll sono stati subito chiari che c'era un vantaggio da parte degli altri, quindi una smentita per cui vabbè, le cose sono andate bene, tra virgolette, sempre, anche se io ho sentito stamattina a Radio 1, mi pare, a Radio 3, che c'è una considerazione da fare, che questa diciamo ripresa della politica tradizionale, che forse è stata dovuta anche alla stupidità politica di Erdogan, che ha aiutato secondo me in maniera piuttosto forte, mentre si diceva che avrebbe aiutato Wilder, ha aiutato in realtà Rutte, perché chiaramente la versione islamofoba non ha avuto terreno, in sostanza. Però la considerazione che ho sentito fare da un professore universitario è questa: attenzione, perché questo attenuarsi, questa piccola sconfitta, se vogliamo, dei movimenti populisti potrebbe preludere a 5 anni di rilassamento da parte dei movimenti politici, quindi a un adagiarsi dell'Europa, in modo che poi fra 5 anni non ci sarà più via di salvezza, perché chiaramente l'Europa che si adagia vuol dire l'Europa che continua a fare quello che non ha fatto fino adesso, cioè continua a non fare, sia nei confronti degli immigrati sia nei confronti dei popoli, perché abbiamo assistito a un'Europa negli ultimi 10-15 anni che si è preoccupata di salvare le banche e di colpire, di prendere i soldi dei poveri per darli ai ricchi. E se questo continuasse per altri 5 anni, fra 5 anni poi i movimenti populisti avrebbero tutta la forza per arrivare al 50, al 60, al 70%, travolgere la politica tradizionale e far andare l'Europa a catafascio.
Una considerazione molto interessante quella che hai fatto. Vorrei aggiungere un'altra considerazione, che è questa: hanno perso gli alleati invece di Mark Rutte, i vecchi alleati, cioè quelli che sono più vicini al centro, insomma, all'Europa, così come la intendiamo oggi, e quindi qualcuno ha preso questa vittoria, questa tornata elettorale olandese in questo modo, dicendo che hanno vinto i populisti moderati. Tu sei d'accordo con questa lettura?
Ma potrei anche essere d'accordo, non mi piace questo tipo di definizione. Secondo me hanno vinto i moderati, che sanno bene che qualsiasi estremismo è pericoloso, e quindi questo è positivo. Sicuramente però c'è da fare un'altra valutazione, sempre a seguito di quella che hai fatto tu. Hanno vinto i Verdi. I Verdi hanno raccolto moltissimi voti della protesta ex populista. E questo non è altro che un segno positivo, perché da una parte Rutte si trova più forte, però non ha mai, comunque è più debole di prima, perché ha perso 9 seggi, mi pare. E alla fine dovrà fare un'alleanza, e questa alleanza, seppure qualche specialista dice che andrà fatta con la destra, io ho sentito altri specialisti che dicono ma forse politicamente sarebbe più logico farla con i Verdi e portare avanti un discorso europeista, ecologista, economicamente corretto, eticamente corretto, piuttosto che non rilasciare, come dicevamo prima, tutto in mano al capitale, in modo che per 5 anni si continua come si è sempre andati, invece di progredire. Per cui io mi posso augurare, almeno personalmente, che il Rutte, presa la lezione e appresa la lezione, si rivolga ai Verdi per fare un'alleanza che porti avanti i discorsi europeisti tradizionali, cioè europeisti tradizionali intendo dire quelli per cui si è fondata l'Europa, cioè un'Europa di corrispondenza, di collaborazione, di sviluppo, che invece in questi anni non c'è stata, perché è quella che ha favorito solo le banche.
L'altra parte che Wilders ha detto comunque che daranno battaglia e quindi continueranno ovviamente da parte loro la loro battaglia.
Beh, certo, chi nasce per rompere deve continuare a rompere,
e quindi ancora
è un dato di fatto.
Ancora le bocce non sono ferme,
no,
diciamo.
Esatto.
Diciamo
bisogna vedere come andrà l'alleanza, appunto, di governo.
Sì, quindi perché... tu sei convinto che l'alleanza la farà con i Verdi piuttosto che con
le... Non sono convinto, lo spero.
Lo speri,
È un'altra cosa.
Andiamo con il secondo brano, un'altra coppia grande, grandissima coppia della musica rock, Ike and Tina Turner, che cantano Proud Mary. I due si sposano nel 1958 perché sono stati anche marito e moglie, anzi molte di queste coppie, anche Sonny e Cher, erano marito e moglie. Poi noi dopo abbiamo avuto i Vianella, che sono una nostra coppia nostrana, no Paolo?
Sì.
Tina Turner...
Che ognuno ha quello, il governo che si merita e i cantanti
lo
che
so,
si merita.
Che tu deprezzi la musica.
Ma no, a me piacevano tanto, Vilma Goic mi piaceva come cantava, la voce. Sì, no, Edoardo Vianello era troppo romano per piacermi.
Te bossino.
Vilma Goic era triestina, se non sbaglio.
Rimaniamo per il momento a Ike e Tina Turner, che si sposano nel 1958 e poi hanno però una vita burrascosa dal punto di vista...
Tina Turner è ancora viva, è ancora vegeta,
certo,
ancora canta, 75
ancora canta
anni,
e con, sempre con le minigonne, si presenta con la minigonna, come anche d'altra parte la nostra Loredana Bertè, insomma, che nonostante la veneranda età si presenta sempre con la minigonna. Comunque... una loro bellissima canzone, questa Proud Mary, che è del 1972, e adesso Andrea, come sempre puntuale, la inserisce. Grazie Andrea.
You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
One minute
it's
of
rough.
Sleep. And I will work.
But we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel. Keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. Left a good job
down in the city,
working for the man
every night and day.
And I never lost one minute of sleep,
and I was worried
about the way the
Che ritmo, che sound, Ike e Tina Turner, grandissimi, grandissimi musicisti. Caro Paolo, continuiamo la nostra trasmissione, grazie a tutti i nostri radioascoltatori che invitiamo non solo ad essere presenti ad ascoltarci, ma a interloquire con noi attraverso i numeri telefonici. Dai il numero
0575 60 48 30 per interloquire, come dice il professore.
Sì, sì, sì.
radioincontri@libero.it, come dicono i poveracci che usano le email. E info@radioincontri.org, sempre per i poveracci che sono sempre la maggioranza e quindi hanno diritto di vincere 2-1.
Allora, secondo te, Paolo, siamo già in campagna elettorale oppure no? In Italia, parlo dell'Italia.
Ah, in Italia, sì, no, ma siamo sempre in Italia, è un paese di direttori tecnici del calcio e di politicanti allo sbaraglio. Perché siamo politicanti, poi alla fin fine, i politici veri si vedono.
Ma se no poi noi alla radio di cosa parliamo, scusa?
Certo, meno male che c'è Renzi.
Vedi?
Vedi, meno male che Renzi c'è.
No, ma mi spieghi una cosa, a proposito di Renzi, tu che sei un renzologo, no?
Meno male che non hai detto un renzista.
No, questo è semmai nel cuore, queste cose
non poteva essere un'offesa personale, no, da lavare col sangue.
No, si dicono, no, però sei un renzologo. Allora, io ho notato che ultimamente un po' è molto soft, perché è furbo il Fiorentino, i fiorentini, i toscani, noi... No, noi siamo...
È un Valdarnino, non è fiorentino.
Vabbè, però insomma noi toscani siamo furbettini abbastanza e in maniera molto soft, ma sta criticando Gentiloni proprio a man bassa. L'ultima che ha detto, per esempio, gli ha detto l'IVA non si tocca. Ma scusa, ma ora uno... No, che è stato premier per quanto tempo?
Tre anni
che ha dovuto fare, ha fatto e pare, a quanto dice lui, ha fatto tutto bene. No, ma ora c'è il nuovo presidente del Consiglio e tu da non si sa ancora che, perché non sei più questo, non sei più quest'altro, ecco il premier, tu gli dici non toccare l'IVA. Ma come non toccare l'IVA? Perché non deve toccare? Non deve toccare.
Ma
tu
no, lui parlava della Zanicchi.
No, sì, la Zanicchi non si tocca per altri motivi.
Questo particolare non l'ho sentito, però ho sentito alcuni commenti tornando dall'Africa, e sono anche i commenti che poi mi spingono sempre a ritornare in Africa, no? Il discorso è questo: Renzi non è più segretario del Partito Democratico,
no.
Non è presidente del Consiglio,
no.
È un cittadino qualunque,
sì.
Perché non è manco deputato, senatore, sindaco, presidente,
no,
della provincia, niente.
No.
Eppure viene invitato regolarmente dalla RAI di Stato perché la RAI di Stato l'ha fatta lui sostanzialmente, cioè quelli che ci sono adesso nella RAI di Stato ce li ha messi lui, quindi sono tutti... C'era un amico che diceva
proni.
Con la lingua da metro quadro.
Io dico proni.
Proni, ecco sì, poi dipende dal lato. Dunque, no, parlando di questo... Lui è partito quando è caduto il 4 di dicembre, famoso, perché lui non se lo ricorda più che ha perso un referendum 60-40. E quando io in Africa parlavo di queste cose politiche, mi dicevano, ma uno che perde 60-40 un referendum dovrebbe ritirarsi immediatamente. E io dicevo, sì, ma in effetti lui l'ha detto che si ritirava dalla politica. In realtà poi... questo ritiro dalla politica è durato 15 giorni, poi non ha saputo resistere. E però all'inizio disse subito, Gentiloni, bene, l'ha fatto, praticamente gli ha aperto la strada,
certo.
Perché la sconfitta era una sua sconfitta personale, quella del referendum, sua e di un'altra persona che è sparita con un promoveatur, promoveatur che è la Boschi, che è diventata vicepresidente del Consiglio, però le hanno tappato la bocca, e meno male, perché ne ha dette per 3 anni, insomma, poi sta un po' zitta, anche meglio, no? E quindi Gentiloni è stato benedetto da Renzi come suo successore, però il giorno dopo Renzi ha detto io Gentiloni non lo appoggerò mai fino al 18, bisogna farlo cadere subito e andare alle elezioni subito. Poi forse il suo sparring partner, il suo suggeritore, il suo guru, gli ha detto: guarda, stai dicendo, continuando a dire stupidaggini, smettila. E lui ha incominciato a dire noi, però a Lingotto ha fatto una precisazione: non esiste un noi senza io. E qui si vede il Renzi, cioè Renzi è lui, punto. Tutti gli altri non contano un emerito niente, e questo è il problema. E questo è il problema per cui lui continua a parlare, a sproloquiare e a proporsi e a riproporre, ma lui perché parte dal presupposto che il noi non esiste senza un io, e l'io chiaramente è lui.
È lui.
È lui, non c'è verso.
Deus ex machina.
Ecco, quindi questo per centrare un attimo le cose. Poi possiamo andare con la musica, poi possiamo continuare a parlarne,
no,
eccetera.
Voglio dirti un'altra cosa, molto più leggera, diciamo così. Renzi sta proponendo una possibilità di portare il voto a 16 anni. Probabilmente lui fa questa proposta perché pensa, ritiene che i sedicenni
sono stupidi.
No, voteranno lui, penso,
sì,
no? voteranno lui.
Però se non gli dai 500 euro da spendere in qualche modo.
Allora, ma secondo me si sbaglia.
Sì.
Secondo me si sbaglia, ma alla grande, perché i sedicenni con i quali io sono a contatto continuamente per motivi di lavoro, non dare per scontato che siano di idee così aperte, anzi, io ho l'impressione che le nuove generazioni siano molto agli antipodi del pensiero renziano. Questa è una mia opinione, quindi credo che farebbe...
Io non ho questo polso, chiaramente tu ce l'hai molto molto più di me. In realtà io credo che a 16 anni non si sia ancora maturi per votare, come non lo ritenevo quando hanno passato il voto a 18 anni. Io il primo voto l'ho dato a 21 anni, perché sono molto vecchio, quindi ero ancora ai tempi della guerra. E l'ho dato nel 66 il primo voto.
Allora sei vecchio.
Sono vecchio.
No, non è vero.
Tu non eri ancora nato. E quindi... Il discorso è questo: a 18 anni ormai ci si matura, ma a 16 non lo so. A 18 anni si matura e Renzi ha regalato 500 euro che abbiamo visto che sono stati rivenduti anche per 200 euro in contanti a gente che aveva bisogno dei 500 euro per andare a teatro, per comprarsi i libri. E questa è veramente una delle mosse più populiste che uno possa fare, altro che parlare male di Grillo. Cioè, questa è stata una di quelle mosse, tipo gli 80 euro, non ai poveri, gli 80 euro ai medio abbienti, che hanno poi dovuto restituire perché superavano i target fiscali. Quindi, cioè, l'idiozia di queste cose Renzi dovrebbe averla imparata, ma evidentemente se continua su questo binario non ha capito proprio niente.
Comunque vedi, avevo ragione, sei un renzologo, sei stato molto preciso, molto, molto puntuale. Andiamo con il terzo brano della nostra playlist odierna. Veniamo in Italia con la coppia più bella del mondo. E quindi... Chi saranno?
Celentano e Mori.
Celentano e Mori, un valzer, una musica certo che negli anni del rock, perché degli anni 60 non era molto in voga questo modo di cantare, questo modo di fare musica, ma sappiamo che Celentano. Appunto, mi hai anticipato Paolo, Celentano ha sempre creduto negli strani connubi musicali, e più di lui l'autore della musica della coppia più bella del mondo, che è un altro grande, che è Paolo Conte. E quindi ci ascoltiamo Adriano Celentano e Claudio Amori con La coppia più bella del mondo.
Mi piace ogni cosa di quello che fa, seppure mi tratti un po' da bambina.
Ti credi già donna, ma tu non lo sei. sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo. Nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno.
Ricordati sempre di quella bambina.
Nemmeno un minuto lasciarti potrei. Sei forte per questo, così tu mi vai.
Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo. Nessuno in terra, anche se vuole,
la coppia più bella del mondo. Questi erano Adriano Celentano. Hai qualche notizia, qualche information, caro Paolo?
Che stiamo registrando.
Andiamo con un ricordo, facciamo un ricordo serio, Paolo, perché sì. Sono 15 anni che è stato ucciso Marco Biagi. Voglio ricordarlo perché io ricordo molto bene quella giornata come una giornata molto, molto brutta, molto triste, perché ancora non eravamo usciti completamente dagli anni di piombo, così come si chiamavano allora. Anzi, diciamo che lo speravamo di essere usciti, ma ancora qualche scia di sangue ci sarebbe purtroppo stata, perché ce ne sarà un'altra ancora dopo. Voglio soltanto ricordarlo perché voglio ricordare che l'Italia dagli anni 70, agli anni 80 fino purtroppo agli anni 90 è stata sotto il tiro di terroristi molto pericolosi. Oggi quando parliamo di terrorismo pensiamo al terrorismo islamico, ecco, ma non dimentichiamoci che siamo stati sotto tiro anche da un altro terrorismo per niente migliore, ecco. E anzi, il fatto che oggi molti di questi personaggi che hanno messo a ferro e fuoco l'Italia siano considerati intellettuali mi fa molta, molta rabbia. Che alcuni di essi scrivano dei libri, che alcuni di essi facciano lezioni universitarie, mi fa molta, molta rabbia, perché amo i giovani, so come sono importanti, so come è importante educarli, e quindi ritengo sbagliatissimo questo atteggiamento, che credo sia soltanto italiano, di rivalutare dopo tanto tempo persone che sono stati assassini.
Io non sono molto d'accordo con te, nel senso che sono d'accordo sull'impostazione del discorso, mi trovi un po' meno d'accordo sul fatto che loro hanno effettivamente compiuto omicidi, alcuni, altri no, altri li hanno ispirati, Ma sinceramente però io sono per una riabilitazione normalmente, cioè il carcere e la vita devono essere una lezione e una riabilitazione, dipende da poi come spiegano le loro ragioni. E mi viene però due cose che non c'entrano molto, ma forse c'entrano anche loro. Ieri c'è stato un rapporto della Guardia di Finanza che dice che rispetto al 2015, nel 2016 gli appalti truccati sono stati il triplo. Se questa è la lotta alla corruzione che ha fatto il governo precedente, quello Gentiloni, allora mi trovo veramente qualche dubbio sull'onestà di tutti. Secondo, poi un'altra cosa che c'era è che ieri hanno arrestato un po' di persone in campagna, tra cui un consigliere regionale, Pasquale Sommese, tra cui un giudice, Amedeo, perché sempre per corruzione. Ecco, queste cose secondo me sono quelle che vanno un po' poi a giustificare anche certi gesti, e mi ricollego al discorso dei libri di denuncia, perché se ricordiamo la strategia della tensione, che io ho vissuto in maniera anche abbastanza viva e vicina, ero a Roma in quegli anni, dal 69 al 73, quindi l'ho vissuta proprio nel suo sorgere. Ecco, la strategia della tensione era partita dalla politica per cercare di fare determinate manovre. Quindi se la politica ancora oggi non ha capito che questo non è la via, ma la via è quella di far star bene il popolo, perché lo scopo della politica è quello di rendere umano il vivere e quieto il vivere, non con la strategia della tensione, non con la corruzione, non con le sparate di certi politicanti. Quindi questo secondo me poi alla fine si giustifica anche il fatto di scrivere dei libri per dire: guardate che io ho fatto questo, quest'altro e quest'altro, ma avevo un motivo che era sollecitato dai motivi, diciamo, a monte. Quindi la partecipazione della politica alla strategia della tensione, secondo me, ha mosso molte pedine in maniera sbagliata, se vogliamo.
Va bene, mettiamo un'altra canzone, un altro brano, questa volta gli Eurythmics con Sweet Dream. Sono stati un gruppo synth pop britannico formato da Annie Lennox, la cantante, e il tastierista David Stewart, che è chitarrista, tastierista, polistrumentista. Hanno avuto tantissimo successo in tutto il mondo. Noi ascoltiamo una delle canzoni più famose, appunto Sweet Dream.
Sweet dreams are made of these. Who am I?
Bene, riprendiamo la trasmissione dando i riferimenti. Ricordo il numero di telefono 0575 60 48 30 e le email radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Romano, io volevo riprendere un attimo due notizie che secondo me sono abbastanza simili, cioè si avvicinano per questioni giudiziarie. Ma due cose che sono abbastanza importanti relativamente anche al discorso che abbiamo fatto prima. Cosentino condannato a 7 anni per estorsione illecita concorrenza. Cosentino era stato nominato sottosegretario dal governo Berlusconi per evitargli i processi e la galera. Finalmente forse non c'è più Berlusconi che lo protegge e finalmente un camorrista va in galera. Forse c'è già per altre condanne precedenti, forse non c'è perché magari non sono reati per cui si può stare anche ai domiciliari. Invece un'altra nota positiva, perché io un camorrista in galera tutto sommato lo ritengo una nota positiva, dovrebbe esserlo in un paese civile. Ecco, la notizia di stamattina che il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato l'ok al trasferimento di Nino Di Matteo da Palermo alla Procura Antimafia. C'erano state delle discussioni in materia, erano stati preferiti altri giudici prima di lui, adesso finalmente tocca anche a Di Matteo, che è stato notoriamente minacciato da tutti i capi della mafia, che se non si fosse tolto dalla Procura di Palermo l'avrebbero sparato. Non so se la Procura Antimafia può far piacere, però sicuramente penso che abbiamo un giudice in più di quelli impegnati contro le mafie, perché poi non parlo quasi mai di mafia, ma di mafie, perché le varie mafie ci sono e non sono solo l'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra, ma ci sono anche le mafie albanesi, romena, russa, cinese e quant'altre.
Sì, effettivamente, non ci facciamo mancare niente, no? Là dove c'è la delinquenza, là dove c'è il malaffare, là dove c'è la corruzione, se ne parlavi anche prima, è comunque mafia. Io Paolo, visto che siamo verso la fine, la chiusura della prima parte, no, del nostro programma, perché poi daremo lo spazio al notiziario, poi alla seconda parte che ormai come di consueto riguarda le notizie locali, vorrei dare un'informazione del mondo dello spettacolo, del cinema in particolare, perché c'è di mezzo un grande nome, Ermanno Olmi. Oggi, proprio oggi, uscirà un film sulla vita, sulla storia del Cardinal Martini.
Che è un altro grande personaggio.
No? Forse, diciamo, uno dei personaggi più grandi della Chiesa del Novecento. No?
Sicuramente. Direi che ha avuto un peso notevole. Sia durante il Concilio Ecumenico Vaticano II che nei 50 anni successivi, perché è stato lui che ha cercato di applicarlo.
I bene informati dicono che l'ultimo conclave che lui ha partecipato avrebbe potuto essere Papa, abbia rinunciato lui, abbia detto di no lui, perché già gravemente malato, quindi dopo un Papa che aveva fatto della malattia come Giovanni Paolo II un punto di forza, però non se la sentiva di... questo lo dicono quelli che si ritengono ben informati, non lo sapremo mai naturalmente se è la verità o no, però è plausibile che così sia accaduto, e questo giustifica anche lo sforzo di un vecchio del nostro cinema come Ermanno Olmi, che dedica un film a Cardinal Martini.
Sempre i soliti ben informati dicono anche che Martini all'elezione di Ratzinger abbia fatto il nome di Bergoglio.
Ecco, questa...
Che poi 5 anni dopo è stato eletto. Anche perché era un suo allievo gesuita.
Dicevo sul film che non è proprio un film, diciamo, come siamo abituati a vedere, ma è un film documentario, come vanno un po' di moda oggi.
Beh, come fa Ermanno Olmi.
Esatto, infatti anche altro, questo grande regista segue le vicende dell'arcivescovo di Milano, ripercorre molti momenti della storia anche della Chiesa, del paese, dalla guerra alla ricostruzione, dagli anni di piombo di cui stamattina abbiamo anche parlato, fino a Tangentopoli, con l'ausilio di immagini tratte da archivi d'istituto, luce come dalle Teche Rai e altre da lui stesso girate e finora inedite. Dunque oggi, ripeto, finisce. Mi stanno facendo gesti che forse ho intuito stia per finire il tempo, quindi lanciamo la canzone che chiude questa prima parte. Mi raccomando, non lasciateci, rimanete sintonizzati, perché adesso ci sono le notizie e poi Romano e Paolo saranno sempre qui ad aspettarvi. Paolo, tu devi andare via, devi andare in Africa?
No, rimando stasera.
E quindi ci lasciamo con una canzone italiana, una coppia italiana. Questi non erano sposati, però, non erano una coppia di fatto. Erano soltanto una coppia artistica, Wes e Dori Ghezzi, con Un corpo e un'anima, dopo i successi degli anni precedenti. Pensate, Wes era componente del gruppo che accompagnava Rocky Roberts, un grandissimo, e Dori Ghezzi poi dopo conoscerà il grande Fabrizio De André, e se lo sposerà naturalmente, non lo lascerà più. Ascoltiamo Un corpo e un'anima, Wes e Dori Ghezzi.
D'accordo, sì, però l'ho vista io, lei ti guardava come fossi suo, e invece c'ero anch'io.
Oh, no, non dir così.
È vero.
Senti, vieni qui, così non so tenerti il muso se mi stringi tu. Mi sciolgo nel tuo abbraccio e nervi non ho più. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme.
Dio, che sciocco sei. Sai bene che io per amore ti perdono tutto ed è più bello poi.
Oh, dillo ancora dai, non cambiare mai.
Ci vuole poco a fare pace se anche tu lo vuoi. E stelle sul soffitto accendiamo noi.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Bentrovati cari amici e ascoltatori, e grazie di essere ancora in ascolto del nostro programma, che a questo punto dedica il tempo rimasto alle notizie locali. E mi risulta che nella scuola in una scuola del nostro comprensorio, Paolo, stia arrivando la robotica.
Sì, a Fogliano è stato presentato ieri alla Camera dei Deputati dall'onorevole Marco Donati il Maranao, come è stato ribattezzato. In realtà il suo nome sarebbe Nao, che è un robot docente che è stato acquistato dall'Istituto Marcelli di Fogliano e che è indirizzato fondamentalmente a un tipo di lavoro che è la codifica e il pensiero computazionale, cioè quelle materie in cui i robot sono molto più veloci, i computer, perché certo. Poi il robot non è altro che un computer con braccia, gambe e una finta testa, perché è comunque un prodotto dell'uomo. E questo avviene in concomitanza con RomCap, che si è aperta ieri anch'essa, che è una mostra e una gara di robot che fanno cose più o meno umanoidi. Ecco, il fatto di presentare un umanoide alla Camera mi ha fatto sorridere, perché a me sembrava che ce ne fossero già tanti, ma questa è una malignità mia, ovviamente.
È una paolinata.
È una paolinata, ecco.
Però molto simpatica.
Grazie, molto gentile. Adesso finiamo
con... È molto acuta.
Sì, ma mica tanto, basta vedere chi c'è alla Camera e poi insomma...
Umanoide, quindi non è il primo umanoide.
Non è il primo umanoide che va alla Camera, è il primo che ci va come ospite.
Il primo di plastica sì però.
È il primo di plastica, elettronico, che non mangia salsicce, non fa vedere le mortadelle.
Ecco.
Ecco, vabbè, insomma ci siamo capiti.
Comunque è una notizia interessante.
È una notizia interessante, ma mi sembra che sia molto interessante anche il discorso di questa RomCap, che è
sì.
una gara che fa vedere le possibilità che danno questi robot. Sentivo un servizio alla radio stamane proprio relativo al fatto, per esempio, di aiutare molto i bambini autistici.
Certo.
Perché con le espressioni che stanno dando a questi umanoidi, a questi robot, praticamente si può aiutare il bambino autistico a spingerlo a sorridere, spingerlo a capire meglio qual è il rapporto con l'altro. E questo è una cosa molto importante. Io credo che il bambino autistico sia la peggior cosa che possa capitare in una famiglia, perché un bambino down ha delle problematiche ma si risolvono. Il bambino autistico è molto più difficile da affrontare.
Quindi apprendiamo con molta soddisfazione, ecco, che il primo robot utilizzato e presentato alla Camera sia un robot che poi svolgerà il suo compito, diciamo così, nella
esatto.
scuola, no? Quindi questa è una cosa
all'Istituto Marcelli di Fogliano.
All'Istituto Marcelli di Fogliano, quindi Toscana, quindi il nostro comprensorio, e noi siamo veramente felici. Tempo di musica, un'altra coppia straordinaria, questi sì, marito e moglie, fino almeno purtroppo alla morte di Linda. Paul e Linda McCartney che ci cantano Another Day, un brano musicale, il primo brano musicale che ha scritto Paul McCartney dopo aver lasciato i Beatles. Siamo nel 1971, scrisse questa canzone all'uscita dal gruppo. Linda McCartney fornì non solo le armonie vocali durante la registrazione, ma per ammissione dello stesso Paul fu molto importante Linda nel processo di composizione, dando suggerimenti importanti sia circa i testi che le melodie. Come sappiamo, poi Linda e Paul istituirono il gruppo degli Wings fino al 1998, quando poi Linda, come ben sappiamo, morì. Ascoltiamo dunque Another Day di Paul e Linda McCartney.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Paolo, lo sai che stanno arrivando i russi?
Dove?
Qua in
Toscana. Ma coi carri armati?
No, quelli sono arrugginiti.
Quelli sono arrugginiti.
Quelli li hanno lasciati.
Sono io che sono arrugginito allora, che sono rimasto al 76, no. Quando votai per la prima volta a sinistra garantito da persone per bene che i carri armati russi non sarebbero arrivati.
E invece nel 68 Cecoslovacchia
erano appena arrivati.
Vabbè, questi erano altri tempi. Oggi no, i russi arrivano con le Ferrari, caro.
Ah, beh, sì, quello sì. Quelli sono un tipo di russi.
Ma molti arrivano. I russi arrivano con la Ferrari. Però volevo dare una bella notizia. Arrivano i russi con 120 assunzioni. Questa è una bella notizia. A Lucignano. Perché lì sarà collocata il 6 aprile la prima colonna di un polo industriale ricettivo che prevede un maxi investimento superiore a 30 milioni di euro, perché verrà costruita un grande capannone, ripeto, per la creazione di 120 posti di lavoro, e questa costruzione prevede un complesso alberghiero da 30 camere con centro benessere, piscina coperta, campi sportivi, ristorante tipico toscano da 100 coperti. E quindi i russi, vedi, investono nel turismo in Italia. Loro sono turisti, ma vengono qua e investono anche sul turismo. Ecco, che ne dici, Paolo?
Io, che se è quello che conosco io, è una devastazione del paesaggio. Il comune di Lucignano in questo, per devastare il paesaggio, sta facendo veramente molto, forse per motivi economici, ma non credevo che Lucignano fosse un paese povero e che avesse bisogno di devastare il suo patrimonio panoramico, paesaggistico. Sai che c'è stata, martedì mi pare, è stata la giornata del paesaggio, no?
Bello.
Ecco, non so se il comune di Lucignano era stato informato.
Ho capito cosa vuoi dire. A proposito di Lucignano, però, voglio dare una notizia, è un po' in anticipo, forse la ricorderò anche il prossimo giovedì, però siccome poi è subito il giorno dopo, così a Lucignano si prepareranno. Venerdì 24 al Teatro Rosini di Lucignano andrà in scena una commedia musicale intitolata La campana delle tentazioni, per la regia di Vito Amedeo Cozzi Lepri, musiche e testi scritti, ebbene sì, da Romano Scaramucci, e gli attori, cantanti, ballerini saranno gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona. Ore 21, venerdì 24. Mi sembra una bella notizia.
Sì, c'è un qualcosa di particolare nell'interno di questa notizia, se non sbaglio. C'è un po' di interesse privato.
Un pochino.
Ma un pochino, appena.
Ecco,
mi fa molto piacere e mi auguro che tu e il gruppo e lo spettacolo abbiano veramente un bel successo.
E soprattutto per i nostri ragazzi, sono certo. 30 ragazzi che si sono dati da fare, ma veramente tantissimo, dall'inizio dell'anno scolastico, e quindi andranno in scena il prossimo venerdì. Chi può venga. Andiamo avanti.
C'è una telefonata.
Ci dicono c'è una telefonata e noi siamo ben lieti di accoglierla, questa telefonata. E quindi Lucignano è stato, diciamo, re delle notizie. Diamo voce al telefono, grazie.
Prego. Pronto, buongiorno, sono Stefano,
buongiorno.
Ciao.
Che sorpresa, ciao.
Buongiorno, ciao ragazzi, volevo farvi un salutino.
Ti Hai ringrazio, mi fa piacere.
Volevo farvi un salutino, come va, tutto a posto? Sentite la mia mancanza?
Certo. Ovviamente, certo. Ovviamente. No, certo. Io sentivo la tua presenza, però.
Sentivi la mia presenza che aleggiava lì nel studio,
sì, perché
vero?
Ero indeciso se arrivavi o no.
No, stamattina avevo da fare fuori, quindi stamani non potevo.
Quindi meno male che sono tornato dall'Africa apposta.
Stefano, ma dici, il Cortona Camuscia che ha fatto domenica?
Purtroppo ha perso 3-2.
Ecco,
vinceva 2-0 e poi ha perso 3-2.
Complimenti, gli hai portato fortuna.
Complimenti vivissimi, vero?
Vedi, devi tornare in radio,
devo
porti
tornare,
bene.
Sì, sera, magari giovedì prossimo se ce la faccio, una capatina ce la faccio, dai.
Sì, portati il microfono perché ne abbiamo solo due.
Va benissimo, d'accordo, mi porterò il microfono. D'accordo, no. Dai.
Stefano, grazie del tuo intervento.
Grazie a voi, ci sentiamo presto.
Va grazie, bene. Buona giornata,
grazie,
Stefano.
Grazie anche a voi, un abbraccio, ciao.
Ciao. Bellissima, vedi le sorprese.
Bellissima sorpresa.
Invece che dall'Africa sarà da Cortona, ma insomma
è stata una bella sorpresa. E quindi andiamo con una canzone ancora Celentano, però questa volta Commina, con un brano recentissimo uscito nel gennaio del 2017 intitolato Un passo da te, un singolo lanciato in questi giorni. Vai.
Per niente stanco d'essere lucido, umano, troppo umano, circospetto e logico, e mi rivesto delle mie parole, e tuo silenzio quasi mi commuove, sì, ma perché il cuore è poco intelligente, ne avrei da dire ma non dico niente, sei già un passo da me. Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero,
illuso,
e che l'amore mette il cuore in trappola. Sarà un miraggio vecchio come il mondo, a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo, non è poi così indecente, e ragionare meglio a luci spente se ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria, non ne posso più, e faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che noia, ho bisogno di un drink che mi tiri su.
Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e t'allontani di carne, di senso, ragione, il sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi che
guarda il mio cuore è unico,
unico,
non come fosse solo un caso clinico, lascia che il sole sciolga un poco il gelo, e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero, fermo dietro la tua lente, e ti ripeto calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherei che in pratica
ci siamo,
l'amore è solo una questione chimica, un espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo sei così attraente, il tuo profumo annebbia la mia mente, sei ad un passo da me.
E poi, e poi, e poi, e poi,
poi d'un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio non ci speravo più. Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire, spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu.
Oh, oh, ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te, se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no, io di te, dei tuoi silenzi.
C'è da capire, mi fai bene.
Ma cosa c'è da capire?
Le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene.
Eccoci ancora in diretta, due notizie che riguardano Cortona. Oggi pomeriggio alle 15.30 al centro convegni Sant'Agostino in via Guelfa ci sarà un convegno intitolato Star bene insieme a scuola, sport e comunità. È un'iniziativa del nostro comune insieme all'associazione Centro Studi di Psicologia Sistemica del Comete, Arezzo e Cortona, e questo incontro vedrà la partecipazione della professoressa Donata Francescato, psicologa clinica di formazione americana, molto famosa proprio perché ha scritto un libro tradotto in, addirittura in giapponese, intitolato Star bene insieme a scuola. Quindi l'argomento è la scuola, un tema che sta a cuore non soltanto a me, ma credo a tutti noi, quindi invito la popolazione a partecipare a questo evento. Un'altra notizia interessante che riguarda sempre Cortona, perché c'è una masterclass per giovani talenti cantanti d'opera che dopo sei anni lascia Montepulciano perché ha scelto la nostra città. Dal 21 giugno al 10 luglio giovani cantanti lirici professionisti di tutte le nazionalità verranno qui a Cortona e seguiranno dei corsi di perfezionamento sull'opera lirica. Una scelta direi opportuna perché Cortona ormai da tanti anni dedica alla musica molto spazio grazie alle iniziative della nostra amministrazione e anche alle iniziative degli appassionati e degli amici della musica, dell'Accademia degli Arditi, tutte associazioni che fanno della musica un momento importante di crescita e di dialogo. Questo era quello che
avevo da dire. Io ho trovato una notizia invece sull'Etruria.it che mi ha fatto morire dal ridere, che domenica c'è stato un incontro a Cortona tra Rolando Bietolini e Carlo Roccanti, che hanno fatto lo storytelling, hanno praticamente parlato delle corna nella storia della letteratura, illustrando, praticamente recitando dei brani da Apuleio per Boccaccio e per Dante, e poi si sono passati tra Poggio Bracciolini a François Marie-Charles Fourier e fino al librettista livornese Giovanni De Gamerra, e giustamente l'Etruria dice deliziando i presenti con rilettura di brani originali e commenti sempre arguti e criticamente puntuali. Praticamente la materia delle corna è una materia che ha sempre fatto ridere, è sempre stata così, anche se qualcuno ci ha pianto magari.
A proposito, c'è una statistica recentissima: il 50% degli italiani ha le corna. Paolo, tu metti le corna a tua moglie?
Io sono separato da molto tempo, da 15 anni.
Questa risposta. Comunque, sappiate, maritati e sposate, se non siete voi conviventi, se non siete voi a mettere le corna al vostro partner, statisticamente è lui o lei che le mette a voi. La matematica non è un'opinione, quindi così,
bene, così è una cosa positiva, questa vuol dire che c'è molto altruismo.
E adesso andiamo con i Vianella. Adesso andiamo, chissà se si metteva alle corna, penso di sì, perché poi si sono anche loro marito e moglie, Vilma Gogic,
sì,
Edoardo Vianello.
È durata moltissimo,
ma anche loro si siano messi le corna, penso di sì. Comunque faranno loro. Noi ascoltiamo.
Ognuno le sua,
diciamo a Cortona, a ognuno le sua. Hanno cantato una canzone, anche questa canzone parla di corna.
Vedi? Pensa a te.
Vedi, pensa a te. La canzone Lella, che è cantata in dialetto romanesco, scritta dal grandissimo De Angelis, Edoardo De Angelis, narra la storia di un uomo che racconta ad un amico di quando 4 anni prima ha ucciso la sua amante, Lella, la moglie dei proietti al cravattaro, quello di che sa il negozio su Artritone, che voleva lasciarlo proprio all'ultimo giorno dell'anno, e quindi lui che cosa ha fatto? L'ha ammazzata e poi è andata a raccontarla all'amico. Noi ascoltiamo i Vianella con Lella.
Te la ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proietti e il cravattaro,
quello che c'è il negozio su Artritone.
Te la ricordi, te l'ho fatta vede, 4 anni fa e non volevi crede,
che insieme a lei ci stavo proprio io. Te la ricordi poi che era sparita, e che la gente, che la polizia, s'era creduta che era andata via, con uno con più sordi del marito. E te lo voglio dire, sono 4 anni che mi tengo sto segreto, e te lo voglio dire, ma non lo fa sapere,
non lo di a nessuno,
dietelo per te.
Mi piaceva andar mare quando inverno fa l'amore col freddo che faceva,
però le calze non se le toglieva.
Alla Fiumarando c'è sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate,
col cielo grigio a facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente, me son stufata, non ne famo niente, tirami sulla lampo del vestito, e te lo voglio dire che sono stato io. So 4 anni che mi tengo sto segreto, e te lo voglio dire, ma non lo fa sapere,
non lo di a nessuno.
Dietelo per te.
Tu non ci crederai, non ci ho più visto, l'ho presa al collo e non me so fermato,
che quando è andata terra senza fiato,
nel cielo da non squarcio il sole uscito,
ed io la sotteravo con ste mano,
attenta non sporcamme sul vestito, me ne so andato senza guardare indietro, non c'ho rimorsi e mo ce torno pure, ma non ce penso a chi ce sta là sotto, io ce ritorno solo a guardare il mare, e te lo voglio dire.
Ed eccoci alla conclusione di questa trasmissione, che è stata segnata dal ritorno di Paolo. Noi siamo molto contenti che tu abbia condiviso con noi questa ora e mezzo e che tu sia tornato stabile a Radio Incontri.
Ringrazio gli ascoltatori della pazienza, e chiedo scusa a qualcuno che non, spero non si sia offeso per le storie che gli racconto sopra, ma questo fa parte della satira, no?
Quando tu critichi fai quasi piacere, perché sai dirle le cose, no? Le dici con molta ironia, con molto savoir-faire.
Ti piace molto la musica, vedo, sì, e soprattutto sì, il violino.
Quindi, cari amici, siamo veramente giunti nel finale della nostra trasmissione. Anch'io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi do appuntamento anche alla replica, come sempre, alle 13 di sabato prossimo. E buon proseguimento.
Spero di esserci anch'io.
e ci sarai sicuramente. Buon proseguimento a tutti con le nostre trasmissioni. Ciao e a risentirci.
Ciao a tutti.
Come ultimo saluto ascoltiamo insieme Bocelli ed Elisa che cantano una canzone strafamosa che hanno cantato praticamente tutti i grandi cantanti, La voce del silenzio. Ciao!
Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai.
Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me.
E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio ne manca assai molto di più.
Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai.
Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che silenzio al volto delle cose che hai perduto.
Io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
Per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei